Quindi domenica scorsa abbiamo visto come discernere, no, i falsi dottori, chi nega Gesù o nega le cose della sua vita. E potremmo dire un po' quello del lato negativo, no? Così si identificano i falsi profeti, chi vuole portare strane dottrine alla Chiesa. Da versetto 7 a 21 abbiamo l'altro lato della moneta, come si identifica il genuino cristiano, no? E tutti sappiamo, no? Gesù ha detto, gli altri, il mondo riconoscerà che siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro, non per l'amore così generale, per l'amore che avete uno per gli altri. No, perché e Giovanni toccherà proprio perché si vede che erano argomenti anche di 2000 anni fa, che anche lì nella chiesa c'erano fratelli, ah, io amo Dio, ma col fratello non lo sopporto. E Giovanni qui deve un po' abbattere questo concetto, perché dice, se tu non ami il fratello che hai davanti, tu non ami Dio, neanche, che non vedi. E quindi lui comincia in versetto 7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E quindi di nuovo, questo è il DOC. No, abbiamo in Italia il DOC per il vino, il DOP per i cibi, e anche Dio ha il suo DOC, denominazione originale cristiano. Il pastore è bravo, eh? E questo sigillo, questo timbro è l'amore. È l'amore di Dio che è stato manifestato a noi quando noi eravamo carcerati, quando eravamo lontani, nemici addirittura di Dio, estranei dall'amore e dalla famiglia di Dio, l'eredità di Israele. Dio ci ha amato, ci ha accolto nella sua famiglia e dice, se siete veramente miei, l'amore sarà quella luce che brilla della tua vita. È l'unica cosa che non puoi fingere, è il vero amore di Dio. E poi parleremo, perché nel mondo, si dice amore, ci sono tanti modi di capire l'amore, giusto? Ma la Bibbia è molto chiara di che amore stiamo parlando qui. Chi non ama, versetto 8, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Cioè, nostro Padre Celeste, nella sua essenza, è l'amore più puro nell'universo. Senza nessun fine, sai, egoistica, senza scopi strani. Un amore puro, un amore che dà senza pretendere niente indietro. Nella lingua greca, penso che abbiamo già studiato e sentito queste cose, ci sono quattro parole per l'amore. In inglese abbiamo solo uno, love. In italiano potremmo dire che c'è l'amore, no, la parola amore, e si potrebbe anche dire voler bene, in modo di dire ti voglio, ti amo, giusto? Quindi in italiano diciamo ci sono due modi di dirlo. Ma nella lingua greca, dei tempi di Gesù e di Giovanni e Paolo, c'erano quattro parole per amore. La prima, eros, che penso che conoscete eros cos'era, no? Non era solo sesso, da qui abbiamo la parola erotico, ma era l'amore romantico, no? Fra un uomo e una donna, che era incluso anche, diciamo, la parte sessuale. Il secondo tipo di amore era storge, e questo era un affetto familiare, no? Tipo l'amore che hai per tua madre e padre, per i figli, per i tuoi fratelli della famiglia stretta, o i zii, o i cugini, cioè un affetto che hai del sangue, diciamo. Il terzo tipo di amore è fileo, no? La chiesa di Filadelfia, no? Filadelfia vuol dire amore fraterna, tradotto dal greco in italiano. E questo è come, cioè, noi fratelli che eravamo su Monte Grappa questi due giorni, abbiamo condiviso l'agape, l'amore di Dio, ma abbiamo anche condiviso l'amore fileo, perché siamo amici e siamo, ci vogliamo bene anche umanamente parlando, no? Un non credente può avere fileo per suo amico, no? Tipo due, quello mio migliore amico, c'è fileo, c'è un legame forte, molto forte. Potremmo guardare la storia di Davide e Jonathan, il figlio di Saul. Now, quando la Bibbia dice che il loro amore superava quasi l'amore che un uomo ha per una donna, alcuni vogliono leggere fra le righe che erano omosessuali, che è una cosa blasfema. Vuol dire che solo la loro amicizia era così profonda, no? Che erano come fratelli di sangue, cioè era una cosa molto stretta. Infatti Jonathan riconobbe che Davide era il scelto di Dio, anche se, cioè, logicamente chi doveva ereditare da Saul il trono, il regno? Lui, era il suo diritto. Però questo legame fra loro due, questo fileo che avevano, era talmente forte che Jonathan era disposto a dire: no, io vedo la mano di Dio su di te, Davide, Dio ha scelto te. E ha tolto da mio padre, quindi ha tolto anche me da questo privilegio di guidare il popolo di Dio. E poi l'ultimo, no, che noi usiamo oggi anche quando mangiamo insieme, facciamo un agape, no? A love feast. Un mangiare di amore, in cui la Chiesa viene insieme, ognuno porta qualcosa e condividiamo, no? Condividiamo l'amore anche attraverso il mangiare. Pregate per me perché sto amando troppo il mangiare in questi giorni. L'altro domenico parlavo dei 45 pounds. Ho trovato tutti i 45, fratelli, per troppo. C'erano 4-5 ancora, erano nascosti da qualche, li ho trovato anche quelli. Però adesso sì, devo perderli di nuovo. Ma questo agape, Giovanni usa in capitolo 4 21 volte, sia per l'amore che Dio ha per noi, e anche per l'amore che noi dobbiamo avere verso gli altri, ok? Quindi Giovanni dice, non dovete, perché eros, storge, fileo è un amore reciproco, sai, tu sei mio amico, finché fai cose che secondo me sono gradite, ma se fai qualcosa che non mi piace, con fileo, pum, no? Si può dire la stessa cosa di eros, anche storge, no? Specialmente quando c'è un'eredità in mezzo. Quante famiglie abbiamo visto, no? Quando muore il nonno, il papà, no? Padre, madre, che magari fratelli e sorelle che erano strettissimi, per 4 centesimi, storge, svanisce, no? Questo amore familiare. Ma l'agape è la parola che descrive l'amore di Dio, l'amore che Dio ha per noi, un amore non egoista, un amore che agisce ed opera sempre per il bene del soggetto a cui è riversata. Ok? Quindi l'amore di Dio verso di te è sempre all'obiettivo del tuo bene. E questo è un altro modo di dire Romani 8:28, tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Tutte le cose, anche il cancro. o qualunque cosa. Come io e voi siamo figli di Dio, siamo oggetti dell'agape di Dio. E quindi qualunque cosa che Lui fa nella nostra vita, la fine di Dio è sempre una cosa buona, una cosa bella, una cosa eterna. È a questo amore che Dio chiama noi. Perché è molto raro in questo mondo, no? Sì, ti voglio bene se tu mi aiuti ad arrivare ai miei scopi. O se posso guadagnare, o se posso avere anche io. Perché fondamentalmente, se vi offendete non mi interessa più. Ma fondamentalmente noi umani siamo egoisti, ok? Io per primo, penso per me stesso, senza Dio. Se Craig da solo, pensa per Craig. Se c'è quell'ultimo cioccolatino nel frigo, no? E noi siamo 100 quello che siamo oggi, state sicuro che lo prenderò io. Non è che sto lì, oh, povero Gino, magari lo conservo, lo porto domenica. No, no. Ciao Gino. Confessiamolo. È una cosa soprannaturale che lo Spirito Santo solo può fare in noi, di amare, no, quelli che non ci amano. Non so se avete visto quel film in italiano come... È la storia di quell'americano che è stato catturato dai giapponesi, italo-americano. Hanno fatto vedere tempo fa sulla televisione. Comunque, in poche parole, questo ragazzo italo-americano è stato torturato, picchiato da questo ufficiale giapponese per anni in un campo di concentramento in Asia. Dopo la guerra questo americano è tornato in California, aveva grossi problemi psicologici, sai, della guerra, aveva un odio terribile per i giapponesi qua e là. E questo fratello, che non era ancora fratello, una sera entrò in una riunione di Billy Graham. E lo Spirito Santo, boom, l'ha preso e lui si convertì al Signore. Questa è molto breve la storia. Lui si converte al Signore, diventa anche lui un evangelista. E dopo tanti, tanti anni, lui fa un viaggio in Giappone a cercare il suo carceriere. Lui era il carcerato, suo carceriere. E quando l'ho trovato, l'ho detto, io ti perdono nel nome di Gesù. E sai, questo uomo giapponese è rimasto così colpito, anche perché dopo anni anche lui aveva tanti sensi di colpa per quello che ha combinato in quel posto. Fine della storia, sono diventato grandi amici. E solo Dio può fare queste cose, fratelli. Solo Dio. E preghiamo che anche per la guerra, per tutte le guerre, che l'amore di Dio può venire lì come balsamo per guarire i gravi ferite che ci sono in questo momento. Quindi perché ho detto tutto questo? Perché è importante che noi comprendiamo, quando la Bibbia parla dell'amore, cosa vuol dire? Cosa significa questa parola agape nella Bibbia? Specialmente nei nostri giorni, perché oggi, anche nelle nostre chiese, la chiesa evangelica e protestante, c'è una falsa forma di amore che non è agape, non è l'amore di Dio, ma in realtà è un amore egoista. Perché se guardi in fondo, questo è un amore di se stesso o di autopreservazione, no? E questo è il modo di ragionare anche nella Chiesa. Ok, Dio è amore, Dio ama tutti, È vero quello che ho appena detto? Sì, è vero. Ma Dio ama tutti i peccati che fanno gli uomini? No. Dio chiude gli occhi? Assolutamente no. Dio giudicherà gli uomini un giorno? Assolutamente sì. E quindi, purtroppo, sai, questo, perché è cominciato nel mondo, come sempre, però è infiltrato anche nella Chiesa. Ah, non offendere nessuno. Sai, non dire che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna. Oh, Craig, sei omofobico. No, non ho paura di omosessuale, mi dispiace. Non ho paura di nessuno. Perché dico che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna? Perché, cari amici, è Dio che ha creato il matrimonio, non lo Stato italiano, o lo Stato degli Stati Uniti, o i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti. Dio, in Genesi, ha detto l'uomo lascerà la donna, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Amen? Quindi Dio ha stabilito cos'è matrimonio. Non lo Stato italiano, non la comunità europea. Hanno ragione Polonia e Ungheria su queste case. Okay. Poi per altre cose non voglio difendere umane. Però la persecuzione della comunità europea contro Polonia e Ungheria è fondata principalmente su questo, che nella loro Costituzione dice matrimonio per noi in Polonia e Ungheria è solo uomo e donna, basta. Come nella Bibbia. E loro dicono. E siamo un paese cristiano, un paese cristiano crediamo alle cose di Cristo. Non dicono cose sbagliate. Poi alcuni europei, quali sono nazisti, fascisti, certe cose, come anche il nostro primo ministro adesso, fascista. Ma stiamo attenti. Stiamo attenti, chi chiamiamo fascista hanno messo gente nei forni. E non voglio vagare tanto su quello, ma... Viviamo in un tempo in cui tutto è accettato, non bisogna dire niente a nessuno, perché altrimenti tu stai giudicando, non hai amore. Ah, tu non hai amore per dire questa cosa. Ma Dio lo dice. Paolo in Corinzi dice che, e poi qua io offenderò un sacco di gente, che omosessuale non entra nei regni cieli. Non l'ho scritto io. Come io amo loro e voglio che vanno nei cieli, io li devo avvertire. E questo è il vero amore, perché il vero amore è disponibile a sacrificare. Il vero amore di Dio è disponibile a mettersi in gioco e anche offendere. Ricordiamo nel Vangelo, Gesù ha detto, sono venuto a portare pace nella famiglia? No, lui ha detto, io sono venuto, il padre sarà contro il figlio, quello sarà contro quello. Ha detto addirittura la spada. E magari in tanti sensi figurativa, non che le famiglie si ammazzano, ma nel senso, il fatto che un familiare sceglie di seguire Cristo, sarà una divisione così radicale in quella famiglia che sarà come una guerra, per dire. E anche noi da seguaci di Gesù non dobbiamo pensare che questo amore è un amore floscido, sai, tepida. No. No, l'amore di Dio è molto chiaro. E Dio ha provveduto per i peccati di tutti, i miei peccati, che magari saranno molto più grandi di qualcuno che è omosessuale. E non è che ci sono differenze, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi abbiamo tutti perso la gara, siamo tutti spacciati, tutta la razza umana. Quindi non è differenziare fra un peccato e l'altro. Però è anche non andare con questa cultura del mondo e tenere la bocca chiusa. E dire, vabbè, ma sai, non voglio dire niente perché poi al lavoro mi assileranno. Dall'altro lato non dobbiamo essere, non è che dobbiamo cercare guerra, giusto? Però quando l'opportunità si presenta, noi dobbiamo proclamare la verità, con amore. Ma non questo amore finto, che non è vero amore, è un finto amore comodo, per non scomodare me. Così posso nascondere come un codardo, mentre quelli intorno a me vanno a bruciare nell'inferno per l'eternità. Anche Paolo in Efesini 4:25, perciò messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri uni agli altri. Noi genitori, cioè noi che siamo genitori, se tu entri nella stanza di tuo figlio o figlia e tuo figlio sta bucando eroina, tu come devi reagire? Ah, cosa stai facendo, bambino mio? Ah, cos'è quella seringa? Ah, eroina. Posso provare io un po'? Dobbiamo comportarci così? Ah, va bene, adesso ti lascio in pace a godere tua eroina. Quale di voi genitori si comporterebbe così? Spero di no. No, perché tu ami tuo figlio, tu farei tutto nel tuo potere ad avvertire, a scuotere quel figlio, dicendo, figlio, cosa stai facendo? Questa cosa ti distruggerà la vita, ti porta alla rovina. Or l'esempio che uso spesso, userò anche oggi. Se io sto passeggiando, adesso non abbiamo più Toby, ma facciamo finta che abbiamo Toby. Abbiamo un piccione. Voi sapete che Silvana, mia moglie, è la bird woman? Questo, vi rivelo un segreto questa mattina. Silvana ha il dono, lei è come una calamita per gli uccelli ferite. Non so, è un dono. Ogni primavera, alla fine, adottiamo un uccello ferito che cade nel nostro giardino. Ogni anno. Come autunno si è allungato il caldo, quindi i piccioni hanno fatto Eros, non Agape. E c'era questo piccolo piccione. Adesso il sottoscritto lo deve sentire tutti i giorni dentro casa, perché fuori ci sono i gatti, fa pupù dappertutto, ma se, l'amore copre una moltitudine di... Quindi facciamo finta che sto portando il piccione a fare un giro nel quartiere la sera col guinzaglio. Così lui può fare in strada, non sul mio tappeto. E mentre cammino la sera, tardi, vedo che il mio vicino c'è fumo che esce da una finestra. Tutte le luci sono spinte, quindi stanno dormendo i miei vicini. Poi vedo fiamme. Secondo voi li devo svegliare? Forse si offenderanno. Che busso alla porta e rompe il loro sonno così dolce. Mi seguite l'esempio? Sarebbe una cosa assurda che lasciamo delle persone bruciare vivi per non scomodarli. Invece noi siamo chiamati a svegliarli col Vangelo e dire guarda casa tua in fiamme senza il sangue di Gesù. Senza il sangue di Cristo sulla tua vita c'è l'angelo della morte che visiterà la tua casa per l'eternità. E di nuovo, non dobbiamo, perché è così forte adesso questo modo di vedere l'amore sbagliatissimo, che accettiamo tutto e tutto va bene. Tutto non va bene. La nostra cultura occidentale va a rotoli perché abbiamo respinto il cristianesimo, perché abbiamo respinto i sani fondamenti della parola di Dio. Anzi, dobbiamo essere noi eraldi che chiamiamo la società, torniamo al sano fondamento, perché così la nostra nazione sarà benedetta da Dio. Versetto 9, in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha amato, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che lui ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Quindi l'amore di Dio, di nuovo, non è rimasto un concetto astratto, non è un t-shirt, no, una maglietta, Dio è amore, che bello. Ma questo amore si manifesta, si mette in azione. E l'agape è un verbo, non è un concetto astratto. È un verbo di azione, perché l'amore di Dio, come Dio è amore, e Dio ha tanto amato questo mondo che ha creato, pieno di peccato, Dio ha dovuto agire. Suo amore lo ha spinto di agire. E ha mandato il migliore. Avete mai riflettuto su questo fatto? Dio non ha mandato un angelo, o una delle 24 anziani, o una delle 4 bestie che vediamo in Apocalisse. Lui ha mandato suo figlio. In questo mondo macchiato dal peccato. Anche venerdì Dio mi ha dato l'opportunità di parlare con il capo medico che mi segue. Anzi, gloria a Dio, i numeri vanno sempre su. Gloria a Dio, piastrine 90.000. Anche grazie alle vostre preghiere. Comunque parlavo con lui e del libero arbitrio, se abbiamo libero arbitrio o no. E lui è un po' calvinista, il dottore, anche se è ateo, no? Che è tutto destino. E lui ha detto, ma tu allora perché, se tu sei un pastore, tu sei un figlio di Dio, non credente, perché ti è venuta questa cosa? E io ho detto, perché questo mondo è pieno di peccato. E il peccato ha, no? Noi uomini siamo stati disubbidienti a Dio. E abbiamo aperto la porta al peccato. Il peccato ha portato mutamento delle piante, mutamento dei nostri corpi, dei virus, di tutto quello che c'è. Quindi non è che io era predestinato a avere questa cosa. Poi lui, ma allora tu hai scelto di averlo? Ho detto no, non ho scelto, però ho detto ho scelto di venire qui questa mattina a parlare con lei, quindi faccio scelte. E anche Dio ha fatto una scelta, di non rimanere in cielo e dire, oh poveretti, poveretti, no, come si dice qua, poveri umani. Sono tutti nel peccato, sono tutti condannati di essere eternamente separati da me, poveri loro. Ma intanto io sono qui in cielo, alleluia, è bellissimo, c'ho gli angeli, c'ho tutte queste cose bellissime. No, Dio non è rimasto indifferente. Lui ha dato suo figlio, ha manifestato suo figlio a noi. Gesù era il primo missionario. No, noi parliamo, noi occidentali, del terzo mondo, no, in modo forse non è anche politicamente corretto più dire questo, ma se voi sapete che io non sono politicamente corretto, Però di solito quando tu dici terzo mondo, pensi a un paese povero, magari non ci sono un gabinetto in casa, magari non c'è asfalto sulle strade, la gente ha poco cibo, no? Giusto? Immaginate Gesù che ha lasciato cielo per venire in mezzo a noi, per venire per me. Altro che terzo mondo, miliardesimo mondo. Cioè noi, perché la differenza fra noi e terzo mondo, come in Ucraina, è 2 mesi di guerra, o una settimana di guerra. Perché un paese, diciamo, con tutte le comodità moderne, con poche settimane di bombe, è stato ridotto a senza corrente, acqua, senza tutto. Però contempliamo cosa ha lasciato Gesù per noi. La gloria del Padre. Infatti quando lui prega nei Vangeli dice, Padre, la gloria che io avevo con te prima. Cioè Gesù da uomo qui sulla terra non è che si era dimenticato da dove era venuto lui. Perciò dice, se questa coppa mi può passare, che non devo prendere i peccati di tutta questa gente e subire la separazione da te, papà, la comunione di essere separata da quell'amore puro e perfetto. Però non sia fatta la mia volontà, sia fatta la tua volontà. E quindi Gesù ha scelto di essere, come Giovanni usa questa parola, propiziazione, no? Colui che prende il posto di un altro. In questo senso ha preso il posto del giudicato, del condannato, colui che non aveva peccato. E ha subito l'ira di Dio, fratelli, che noi meritavamo. Ha subito la punizione che noi meritavamo, giustamente. E anche Paolo in Romani 5 ci dà una descrizione. Versetto 6 a versetto 10, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno addirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Siete contenti? Ma meno male! Meno male che l'amore di Dio non è rimasto, che Dio in cielo dice, vabbè, si arrangiano. Hanno combinato loro il guai, si possono provare di tirarsi fuori. Ma come Dio sapeva che non potevamo mai tirarci fuori? Ha detto, l'agape, io farò tutto in modo che possano essere riconciliati con me. Io provvederò tutto. Io sarò il sacrificio. Perché poi alla fine tutti noi genitori sappiamo benissimo che dare il nostro figlio è più difficile che dare noi stessi. Amen? Se avessi la scelta fra dare la mia vita o dare la vita di Abigail, Joshua e Josiah, non ci devo neanche pensare mezzo secondo. Muoio io al loro posto. Non ci penso neanche. È facile. E quindi in un certo senso quando noi, perché sai alcuni non credenti dice ma come se Dio, come Dio padre può mandare suo figlio a morire, sai, che padre è? E dobbiamo comprendere che Dio mandando suo figlio era come che lui veniva a se stesso, anzi era più difficile. E poi in versetto 11, carissimi, quindi Dio si è manifestato questo amore, questo è stato manifestato in Gesù, carissimi, se Dio ci ha amati in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare uni agli altri. Quindi Dio ha fatto questa cosa immensa, infinita, immaginabile, e Giovanni dice a noi questa mattina, fratello, sorella, se Dio ha fatto questo per te, tu devi solo amare il fratello a fianco. È un compito troppo difficile? No. Ti do questo piccolo compito. Ami le persone che io ti ho posto vicino. Tuoi colleghi, i tuoi vicini di casa, la tua famiglia. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. E quindi di nuovo l'agape di Dio è un verbo e ha frutti. C'è una prova che abbiamo l'agape dentro e che noi amiamo gli altri. Se noi non amiamo gli altri, lui dice, non hai neanche conosciuto il Signore, Craig. Perché in questo è manifesto l'agape di Dio, che tu ami gli altri, che tu ami quelli che non sono amabili. Perché per Dio eravamo tutti non amabili. Dio non ha visto niente, nessuno di noi dice, sei... Prendo lui nel mio squadra, lo metterò primo calciatore, attacco in centro. No, Dio non guardava nessuno di noi e dice, io devo avere lui o lei. Io penso che Dio guardava noi, i nostri peccati, e ci vedeva tutti leprosi, puzzolenti e schifosi. Qualcuno si scandalizza. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi perché ci ha dato del Suo Spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Allora qui Giovanni parla del fatto che noi cristiani non seguiamo una religione, regole, un dogma, ma Dio stesso è venuto a dimorare dentro di noi. Quindi noi conosciamo che dimoriamo in Lui e in noi, noi conosciamo qui per esperienza, non conosciamo solo intellettualmente, noi conosciamo. No, è stato bello, io non ho potuto essere per tutti i giorni che devo andare in ospedale venerdì, però almeno giovedì e ieri mattina stare con i fratelli, perché è stato un bel momento anche conoscerci meglio, no? Solo come uomini, come fratelli in Cristo. È stato bello la parola, la preghiera, la lode e tutto quanto, le testimonianze, però è stato anche bello conoscerci meglio, per esperienza. Quindi ieri ho conosciuto alcuni fratelli per esperienza. Abbiamo parlato insieme, abbiamo mangiato insieme. E anche noi abbiamo conosciuto il Signore perché Lui ha messo il Suo Spirito dentro di noi che testimoni, no? Che il Padre ha mandato il Figlio. In Paolo, in Efesini, capitolo 1, versetto 13 e 14, In Lui, Lui è Gesù. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. E questa è la promessa che Dio ha fatto. Dio ha messo il suo Spirito dentro di noi come garanzia che Egli verrà a redimere tutto il resto. È la garanzia di Dio a te. Se il suo Spirito è dentro di te, è la sua garanzia che sei figlio di Dio e che Egli un giorno tornerà a prenderti. Chiunque, versetto 15, confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Allora, quanto di voi questa mattina potete confessare Gesù il figlio di Dio? Allora, confessiamolo. Gesù è il figlio di Dio. Ok, bravi. Qualcuno si è ribellato? Quanto ti è costato a fare quello? Niente. Ma i credenti, quando Giovanni ha scritto questo, quanto poteva costarli? La testa. Perché tutti i cittadini romani una volta all'anno dovevano entrare nel Tempio di Cesare e confessare che Cesare è il Signore, sopra ogni altra divinità. E se non lo facessero? La morte. Erano altri tempi. Ma forse arriveremo anche noi a questi tempi, fratelli, quindi prepariamoci. E noi, versetto 16, abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. È importante che noi crediamo non solo nel Signore, ma anche nell'amore che il Signore ha per noi. Perché il diavolo vuole che tu non credi in questo amore. Lui vuole che tu sempre hai dubbi col tuo rapporto col Signore. Sei salvato o non sei salvato? Sei un figlio di Dio o non sei un figlio di Dio? Perciò Paolo ci ha scritto e ci ha affermato in Romani capitolo 8, no, quel famoso discorso dove lui parla della predestinazione e tutte queste altre cose, però voglio leggere solo due versetti, Romani 8, versetto 31 e 32. No, dopo che Paolo già ha fatto un lungo discorso su quello che noi abbiamo in Cristo, che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Che Paolo fa questa domanda anche a noi questa mattina. Sorella, fratello, se Dio è con te, Dio onnipotente, che con il suo verbo ha creato l'universo, non era il Big Bang, era il Big God. Dio ha detto la luce sia e la luce fu. Sapete che la scienza e il mondo non hanno spiegazione per cosa è successo prima del... Loro dicono è un mistero. Non abbiamo... Prima del Big Bang, boh. Prima del Big Bang, Big Boo. Invece noi sappiamo, perché la parola di Dio ci testimonia, che il Big God, il grande Dio, ha parlato No? E ex nihilo, da niente, Dio ha creato tutto quello che noi vediamo. Tutte le stelle, tutte le galassie, tutte le piante, tutte le cose che... No, anche ieri sul Monte Grappa, sai, alberi, c'è il bosco verde, c'è arancione, giallo, rosso, c'è poi la pianura verso Bassano, cioè, dice, wow! Ti riempivo il cuore solo a guardare e ti riempivo di lode. Dice, Signore, quanto sei grande, che bello tutto quello che tu hai fatto. Poi tu scendi giù nella pianura, vedi questi capannoni grigi, sai, macchine ruggite. Dice, guarda l'uomo, cosa combina? Distruzione, bruttezza. Ma tutto quello che Dio ha messo la mano è bellissimo. Infatti, quando Dio ha creato, lui ha detto, è tutto buono. Anche te e me. Quindi se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E lui va avanti. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Wow. E quindi Paolo ci vuole dire, sapete quanto Dio ti ama? Dio non è contro di te, è per te. Dio è dalla tua parte. Cioè l'agape, l'amore di Dio si muove sempre per tuo bene. Anche se nel momento nella tua vita non sembra tanto bene. No, io parlo di prima persona. Non sembra umanamente che tutto sta andando bene. Ma non importa quello che io, a me sembra, o quello che io penso, la parola di Dio dice che l'agape di Dio si adopera sempre per mio bene, in ogni cosa. E confido che anche andando a Pavia, dove Dio mi porterà, Dio ha un scopo in questo. E devo portare la parola di Dio in quei posti. Anche io e Adam siamo stati a Pavia l'altra settimana. Non ho potuto parlare in ospedale tanto del Signore. Ma dopo era il compleanno di Adam. E ho detto, Adam, cosa vuoi mangiare oggi? Ti offro pranzo per il tuo compleanno. E lui ha detto, io voglio una buona pizza, tipo napoletana. E ha detto, mi sembra che là a Pavia c'è questa famiglia. Quindi siamo andati lì, era proprio una pizza di Napoli. E grazie a Dio, dopo aver mangiato, sai, il mio accento, si sente che non sono dei vostri. Ma anche in Sicilia non li posso... Io dico i due, loro no, non è così. No. Tri du. Cabana da ba, no, 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 no. Hai sempre l'accento americano, anche in dialetto. Vabbè. Comunque, per noi stranieri è sempre una porta aperta per proclamare Cristo. E lei da dov'è? America. E quindi io e Adam abbiamo parlato del Signore per, non so, quasi un'ora. Perché tutti i clienti erano andati via e abbiamo evangelizzato questa famiglia. Quindi adesso torneremo perché devo tornare ogni mese. Quindi un po' qua. Ma io non sapevo prima che devo portare la parola a questa famiglia nella pizzeria, ma Dio sì. Adesso concluderemo versetto 17. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno di giudizio, che quale egli è tale siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura è reso perfetto, chi non ha paura, scusate, è reso perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amato per prima. E quindi come sappiamo che Dio è per noi, e come Dio ha dato il proprio Figlio e ci darà tutte le altre cose, per noi cristiani il giorno del giudizio non è una cosa di cui dobbiamo aver paura, perché Cristo è stato giudicato già. Quando noi andremo in tribunale, Cristo dirà: papà, a lui ho pagato. E il padre dirà: entra nella gioia del padre, figliolo mio. Ma se tu non conosci Gesù e non hai ricevuto il dono della vita eterna, e Dio Padre ti guarderà in quel tribunale, Gesù non ti confesserà. Anzi, lui dirà: io non lo conosco. Andavo in chiesa ogni domenica, ma non so chi è. Andavo anche nella Calvary Chapel, ma non so chi è. Ma spero con tutti noi questa mattina non è così. Noi non dobbiamo aver paura della morte e del giudizio, perché chi è in Cristo ha oltrepassato il giudizio di Dio. Perciò posso anche testimoniare lì, in ambienti ospedaliere: se muoio, gloria a Dio, meglio ancora. Se rimango, gloria a Dio anche per questo. Cioè, per un credente va bene tutti e due. Se rimango, è buono per Silvana che posso fare tutte le cose, assicurazione, bolli e tante altre cose. Speriamo che servo anche per qualcosa in più di questo, ma questo sicuramente. Ma noi non dobbiamo aver paura di Dio. Noi siamo amati di Dio, siamo l'oggetto del suo agape. E quindi dal cielo del giudizio Giovanni, nei ultimi due versetti, ci porta di nuovo a terra. Di nuovo, perché l'amore è una cosa pratica. Parliamo dell'amore di Dio in cielo, ma anche qui dobbiamo esprimerlo e viverlo. Se uno dice: io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come puoi amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio ama anche il proprio fratello. E quindi, se vuoi amare Dio, ama tuo fratello. Ama tuo fratello sarà in chiesa, prima di tutto, ma ama anche quello di fuori. No, grazie a Dio, domani due furgoni, uno da Ferrara e uno di qua, andrà in Ucraina, pieno di, con quattro generatori. Grazie a Dio, Dio ha provveduto. Prima avevo uno, adesso sono quattro. Cibo, altre cose, vestiti, coperte, perché vogliamo mostrare l'amore di Dio alla gente in Ucraina e dire: Dio non si è dimenticato di voi. E nel nome di Gesù vi portiamo queste cose. E questo vuole Dio, che noi adesso siamo la manifestazione del suo amore, con le nostre mani, con i nostri piedi, con le nostre parole, no? E proclamiamo la parola di Dio con la parola di conforto, di incoraggiamento, o anche di esortazione, se c'è necessario. Ma non lasciamo che l'agape sia un concetto astratto, ma una cosa reale. Terra e terra. Domani andremo al lavoro e avremo tutti opportunità di praticare l'agape. No, col collega che bestemmia. Avete quelli o solo io ho quelli? No, quello che non è amabile, però magari Dio ti userà per amarlo. E sai, come il granito, sai, spaccare una grande pietra di granito ci vanno tanti colpi. Non è un colpo solo, ma uno, boom, boom, e poi pa.